Dopo il D-Day, la UE e l'Ucraina alla vigilia del voto. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Macron è pericoloso, lo vedo instabile. Quando uno ipotizza di bombardare e uccidere in Russia, è un criminale.
E annoncé la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes.
Non è la posizione italiana. Macron può fare quello che vuole, ma attenzione, va de retro, noi terza guerra mondiale.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche per oggi le due solite domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tale, Jacopo De Franchi, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale, come sempre commentata e punteggiata da domande da voi al 349-238-6666. Siamo più o meno su tutti i social, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video sul canale YouTube di Radio 24, il nostro canale Instagram. Sono le 16.09, passate da qualche secondo, qui a Milano e lo stesso orario anche a Caen, Normandia, dove ieri il presidente Macron ha detto che la Francia fornirà i caccia Mirage all'Ucraina. D-Day commemorato ieri in Normandia, commemorazione appunto, ma anche incontri bilaterali e anche tanta retorica molto potente ieri durante le celebrazioni per l'80° anniversario dello sbarco delle forze alleate sulla costa francese. Il presidente Joe Biden ha tenuto un discorso paragonando la lotta per la libertà contro i regimi nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale alla resistenza ucraina contro l'invasione russa. L'isolazionismo non è stata la risposta allora e non lo è oggi, ha detto Joe Biden. L'Ucraina è invasa da un tiranno, non la possiamo abbandonare. Lo stesso Biden è poi entrato nel concreto dicendo le armi statunitensi possono essere usate dalle forze di Kiev vicino al confine, certamente non per colpire Mosca o il Cremlino. Altre notizie più circostanziate e anche molto tecniche. Proprio nell'occasione di ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato l'invio dei caccia da combattimento Mirage all'Ucraina. Ci vorranno mesi per la consegna, ci vorranno mesi per l'addestramento, ma si aggiungono agli F-16 la cui preparazione sta andando avanti da parecchi mesi. Questi gli aspetti di commemorazione, di retorica, ma anche più prettamente militari. Parleremo di questo, ci collegheremo sul campo con la prima linea in Ucraina, ma poi dobbiamo aprire il grandangolo strettamente europeo perché siamo alla vigilia di un'importantissima tornata elettorale, quella dell'Europea appunto. Ebbene, un'indiscrezione del Financial Times rivela che cosa? Che sostanzialmente si sta accelerando e parecchio per iniziare concretamente il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e questo già da giugno. Questi i temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666, mentre scaldati i polpastrelli noi raccontiamo qualche altra notizia. Che ripartono soprattutto dal piano di pace appena presentato ma già affossato. Russia e Cina, che hanno il diritto di veto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno sollevato perplessità sulla bozza di risoluzione preparata dagli Stati Uniti a sostegno della proposta di cessate il fuoco tra Israele e Hamas in tre fasi elaborata dal presidente Joe Biden. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha messo in guardia da un'escalation al confine tra Israele e Libano, ce ne siamo occupati ieri, che aumenterebbe i rischi di un conflitto regionale, preoccupazione condivisa con gli Stati Uniti che temono un intervento diretto dell'Iran. Nel frattempo, mentre l'Europa chiede un'indagine indipendente, gli Stati Uniti hanno esortato Israele a essere pienamente trasparente sul raid israeliano che nelle prime ore di giovedì ha fatto almeno 35 morti in una scuola gestita da UNRWA a Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza. Come sapete, l'Israeli Defense Forces sostiene che nell'edificio ci fossero terroristi di Hamas, un buon numero tra i 20 e i 30, tra i quali anche alcuni coinvolti nell'attacco del 7 ottobre. Cambiamo decisamente area e anche tema. Il primo ministro pakistano Sharif è arrivato a Pechino, in Cina, dove incontrerà il presidente Xi Jinping, ma anche il primo ministro Li Qiang, per firmare una serie di protocolli di intesa su vari settori. È la seconda tappa del suo viaggio in Cina, che è iniziato martedì a Shenzhen, dove ha incontrato dirigenti cinesi e pakistani per esaminare il potenziale di collaborazione e di cooperazione nel commercio, ma anche negli investimenti. Nel frattempo Pechino ha trasmesso una protesta formale a New Delhi dopo che il primo ministro indiano Narendra Modi ha risposto a un messaggio del presidente taiwanese Lai Ching-te, perché nella lettera Lai si era congratulato con Modi per la sua vittoria alle elezioni legislative e, pur non avendo relazioni diplomatiche ufficiali, India e Taiwan hanno comunque rapporti commerciali in vari ambiti, ma come sapete tutta la liturgia ufficiale diplomatica che ha a che fare con Taiwan non viene vista di buon grado e di buon occhio da parte di Pechino. E poi in Sudafrica, a proposito di elezioni, perché il presidente Ramaphosa ha dichiarato che l'African National Congress, che dopo 30 anni storicamente ha perso la sua maggioranza alle elezioni, dopo le elezioni dello scorso 29 maggio, proverà, gioco forza, a formare una coalizione con partiti di minoranza. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo Lontano, adesso apriamo la nostra prima pagina tutta dedicata all'Ucraina. Naturalmente andrò ai tanti WhatsApp arrivati al 349-238-6666. Prima però ci colleghiamo con l'Ucraina, o quantomeno al confine, nello scavo inviato firma di Avvenire. Ciao Nello, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Giampaolo, eccomi qui.
Grazie mille per essere con noi dopo intensissimi giorni sul fronte e non soltanto. Tra le tante corrispondenze che ho letto con attenzione, Nello, che hai pubblicato naturalmente su Avvenire, ce n'è una in particolare, un bellissimo reportage sulla Kherson sotterranea. Non è tanto, quando diciamo città sotterranea, ieri ci occupavamo dei tunnel di Hamas nella striscia di Gaza, si pensa immediatamente a bunker antiaerei, si pensa al lato più nascosto della guerra. Tu hai esplorato un lato davvero oscuro della guerra, ma che in realtà, perdonerete la retorica, è quasi un raggio di sole, perché hai raccontato di scuole sottoterra sostanzialmente, Nello.
Sì, è quella che loro chiamano la Kherson di sotto, che sta costruendosi tra l'altro in questi mesi, perché la sensazione di tanti è che la guerra non finirà presto e allora non si può perdere altro tempo con le scuole che non vanno, con i bambini che hanno paura di qualsiasi rumore, e dunque hanno provato ad attrezzare delle scuole con delle aule colorate come normalmente dovrebbero essere le aule scolastiche, con i giochi, i libri, con le finestre finte per certi aspetti, collegate a internet quando possibile, e serve così a stare insieme, a studiare e in qualche modo ad avere anche un po' meno paura, perché quello che ci hanno detto gli insegnanti, gli educatori, che i bambini sono aumentati i casi di balbuzie, di agorafobia, i bambini non vogliono stare all'aperto, hanno paura di andare anche solo nei prati o a giocare nei momenti di relativa tregua, perché Kherson, lo ricordiamo, è la città che è esposta al conflitto da 2 anni ormai, ma perché attraversata da un fiume, al di là del fiume c'è l'artiglieria russa che con bombardamenti costanti al ritmo di 10 colpi al minuto continua a bersagliare la città in maniera indiscriminata.
La voce di Nello Scavo, inviato firma di Avvenire dall'Ucraina. Quasi uno slogan, Nello, dopo che hai visitato a varie città ucraine, tra cui Odessa, l'ultima tappa, credo, si sente o credi si possa percepire un po' più di respiro sulle front line dopo l'ok di armi occidentali che possono colpire pur limitatamente il territorio russo?
Più che altro si respira un'atmosfera di speranza, che è quella di poter rimandare i russi indietro o almeno poter distruggere le postazioni di lancio da cui partono gli attacchi sulle città, in particolare a Kharkiv, dove davvero la situazione era e rimane infernale ancora adesso. Parlo della fascia di confine, meno della città, dove comunque arrivano dei colpi, e poi terribili queste glide bomb, le bombe aliante, che sono altamente imprecise, planano lentamente sugli obiettivi, che poi obiettivi non sono perché non si capisce mai in che direzione vengono sparati.
Certo.
La speranza è quella che la guerra in qualche modo possa non rallentare la sua intensità, ma che possa allontanare di più le postazioni di lancio russe. Però non ho visto, come dire, ottimismo nella popolazione civile, c'è molta preoccupazione, addirittura si costruiscono fortificazioni laddove sembrerebbe insensato, a decine di chilometri dalle postazioni russe, perché c'è il timore che possano tornare a occupare le città che erano state già occupate 2 anni fa.
Questa le drammatiche fotografie che ci consegna Nello Scavo, inviato e firma di Avvenire. Nello, grazie mille. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A presto, grazie.
Il racconto di quest'oggi riparte dalla commemorazione del D-Day, 80 anni fa, lo sbarco degli alleati in Normandia, perché al di là della retorica utilizzata da Joe Biden con questo paragone, secondo alcuni un po' forzato, con l'invasione russa in territorio ucraino e la strettissima attualità, quella commemorazione, quell'ottantesima commemorazione ci ha consegnato anche una serie di frasi, di discorsi, di prese di posizione da parte dei leader occidentali che sono fondamentali, a partire da quella di Macron con i Mirage. Ci andremo tra pochissimo. Prima però, in poco più di 60 secondi, Jacopo De Franchi e Valeria Bernardi ci restituiscono un po' la temperatura della Normandia, non in senso climatico evidentemente.
We're not far off from the time when the last living voices, those who fought and bled on D-Day, will no longer be with us. So we have a special obligation. We cannot let what happened here be lost in the silence of the years to come. We must remember it.
Face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela.
Guarda al passato, uno al presente, uno inevitabilmente anche al futuro, per i tanti conflitti purtroppo che si consumano alle porte e molto vicino anche alla nostra Europa. Una commemorazione del D-Day, peraltro, che ha qualche strascico polemico, perché forse l'avrete letto, il premier britannico Rishi Sunak nella usuale più importante foto di rito era assente, c'era Cameron, il ministro degli esteri, perché lo stesso Sunak, che poi si è scusato ufficialmente, è scappato via per una confermata intervista televisiva, il che ha causato evidentemente, vista la solennità del momento, una serie di levate di scudi da parte dell'opposizione e di alcuni osservatori. Detto ciò, uno sguardo è 80 anni fa, uno sguardo è adesso. Stiamo in Ucraina, andiamo a Kiev, la voce è quella di Davide Maria De Luca, collabora con Il Domani, firma anche dal Post, appena tornato da Vochansk. Davide, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a te, Giampaolo, a tutti gli ascoltatori.
Allora, anche a te la stessa domanda. Nello Scavo ci diceva, dopo l'ok di la maggior parte delle potenze occidentali sull'utilizzo di armi occidentali anche in territorio russo, pur circostanziate, diceva Nello, in realtà non hanno dato una grandissima spinta di ottimismo. Vedi qualche cambiamento, vedi qualche ottimismo in più rispetto a questa possibilità di utilizzo che già è sostanzialmente operativa, ecco?
No, non c'è stato un cambio radicale, non ci sarà, ma gli esperti già lo dicevano. Gli ucraini già usavano queste armi nelle retrovie russe nella regione del Donbass, perché lì le retrovie russe si trovano in un territorio ucraino occupato, quindi non c'era bisogno di chiedere il permesso per usarle, e questo fattore però non ha impedito ai russi sia di difendersi che di attaccare. E ora è la stessa situazione. Diciamo che questo via libera ha eliminato quella che era un'apparente assurdità, un fenomeno inspiegabile, che era quello per cui appunto i russi a pochissimi chilometri dal fronte avevano una zona di sicurezza nella quale potersi riparare. Quindi non ha migliorato le cose, ma di certo ha eliminato una stranezza che agli ucraini di sicuro, almeno dal punto di vista morale, pesava moltissimo.
La voce di Davide Maria De Luca, firma del Domani, del Post, in diretta da Kiev. Il D-Day, tanti ascoltatori si stanno pronunciando al 349-238-6666. C'è chi ride alla memoria di quel giorno e gli permettete di stigmatizzare questa irrisione che non ha assolutamente alcun fondamento. La storia è fondamentale, cari ascoltatori. Qualcuno scrive: invece di incensare solo l'America, nessuno la sta incensando, perché non dici che fu merito anche della Russia? Così Francesco, assolutamente, solo che questo non è un programma di storia, gentile ascoltatore. In più Putin non era invitato. Per dovere di cronaca c'è stato evidentemente un tentativo dei paesi occidentali di monopolizzare in chiave e in salsa occidentale, perdonate il prosaicismo, il D-Day, escludendo la Russia. Qualche leader, adesso non ricordo chi, abbiate pazienza, la memoria mi fa difetto, ha detto sostanzialmente che Putin ha tradito la memoria del D-Day dopo l'invasione su larga scala in Ucraina. Davide, il D-Day è stato un nuovo momento per Zelensky, per l'ennesimo tour in Occidente, però per rinsaldare anche alcuni rapporti. C'è stato un momento negli ultimi mesi in cui i rapporti si erano un po' raffreddati, perché dobbiamo immaginare 2 anni e mezzo di trottola un po' in tutti i paesi, a chiedere soldi, a chiedere armi e a cercare di tenere viva l'attenzione. Forse il D-Day strategicamente è stato importante per Zelensky.
Sì, di sicuro è stato molto importante per lui. È ancora più importante il fatto che oggi a Parigi ha potuto parlare con Biden per molto tempo. Hanno un po' i due raddrizzato le loro relazioni. Rimaniamo comunque in un punto in cui le relazioni tra i due paesi non sono mai state così basse negli ultimi 2 anni, per tantissime ragioni: la stanchezza della guerra, come dicevi tu, la lentezza degli aiuti americani, l'esitazione degli Stati Uniti nel dare il via libera ad attaccare la Russia, ma anche la sfiducia che gli Stati Uniti hanno accumulato in questi mesi, in questi anni, nei confronti di Kiev, delle strategie che adotta, della sua volontà di accettare rischi. Gli americani hanno segnalato più e più volte che non gradiscono il fatto che Kiev abbia una soglia di tolleranza per il rischio molto più alta degli americani. Gli ucraini attaccano obiettivi in Russia con le loro armi anche prima del via libera, obiettivi che gli americani trovano impensabile, trovano assurdo che vengano attaccati: le raffinerie di petrolio, i radar del sistema antimissile nucleare della Russia. Ecco, tutti questi fattori hanno fatto sì che i rapporti tra i due paesi siano a un punto molto basso. Oggi probabilmente i due si sono parlati, si sono chiariti su alcuni punti, le cose probabilmente sono un po' migliorate, però è molto difficile immaginare un completo cambio di rotta. I rapporti restano comunque tesi perché ci sono dei problemi politici, strategici, certo, di fondo, che non si possono risolvere con una conversazione.
Davide Maria De Luca, mentre parlavi mi veniva in mente una similitudine, una metafora: è come se si dovesse guidare un'automobile, ma tutti vogliono stare alla guida, c'è chi tira il freno a mano, c'è chi accelera, chi schiaccia la frizione, più mani sul volante. Alla fine l'automobile dovrebbe essere una nel momento in cui l'Occidente appoggia Kiev, ma in realtà appunto ci sono tanti cave, tanti se, tanti ma, e questo rende la macchina più lenta, più inefficace, forse consuma troppo, a volte si ferma. Detto ciò, sei, come dicevo all'inizio, sei appena stato a Vochansk, la città che nell'ultimo mese ha visto scontri molto molto sanguinosi. Regalaci una fotografia su quella linea del fronte, Davide.
Sì, non sono stato proprio a Vovchansk, ci abbiamo provato, ma i militari ucraini insomma ci hanno detto che era meglio di no, era meglio stare un po' lontani. Siamo stati a 4-5 km di distanza, siamo andati a visitare alcune unità di artiglieria e altre unità che si trovano nei pressi di questa città. La situazione è stabile, i combattimenti sono molto intensi. Un ufficiale ucraino che è stato spostato da un'altra linea e ora combatte lì ci ha detto che sono passati da sparare 50 colpi al giorno, 50 colpi di artiglieria al giorno, a oltre 200, però la linea è ferma e questo è interessante per due ragioni. Uno, perché gli ucraini sono riusciti a fermare l'avanzata russa. Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, non è più a rischio di essere occupata. L'altro punto importante però è che forse i russi non hanno nessuna voglia di avanzare più di così, forse in realtà sono soddisfatti di aver impegnato gli ucraini a Vovchansk, di avergli fatto spostare le loro riserve per tappare questa falla nello schieramento, mentre in realtà le battaglie più importanti continuano ad avvenire più a sud, in Donbass, dove piano piano, villaggio dopo villaggio, i russi continuano ad avanzare, anche in questi giorni in cui la nostra attenzione di giornalisti giustamente si è spostata su questo nuovo fronte più settentrionale, quello di Kharkiv.
Grazie mille Davide Maria De Luca, firma del Domani, del Post. Una buona giornata, un buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo, alla prossima.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, a presto.
Dalla voce di Davide, alla vostra, 349-238-6666. Boris da Milano: se ho capito bene, se scoppia la terza guerra mondiale il merito è della Francia, che decide in autonomia, giusto? forse, mi permetto con tutto il rispetto, non ha capito bene, nel senso che lo stesso Stoltenberg nei minuti successivi ha gettato aria sul fuoco, ha gettato acqua sul fuoco, perdonatemi. Che cosa sta facendo Macron? Lo fa da tempo, accelera, lancia delle provocazioni. Questa è molto più concreta, la consegna dei Mirage, che sarà forse, calcolando i tempi, contestuale agli F-16 americani. Detto ciò, c'è anche l'ipotesi degli istruttori francesi, naturalmente, ma quando lui accelera troppo c'è qualcun altro che gli dice no, attenzione, la NATO deve decidere, non è ognun per sé, ma è un'alleanza atlantica. Detto ciò, chiaramente nessuno si augura che tutto ciò porti a un'escalation fino alla Terza Guerra Mondiale. Facciamo così, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cavano i mercati, poi torniamo perché proveremo a analizzare anche dal punto di vista tecnico cosa significa questa consegna dei Mirage, cioè quanto possono essere efficaci contro l'aviazione non solo russa.
Nessun luogo è lontano.
Come vi dicevo ieri dalla Normandia, parlando in diretta alla televisione francese, il presidente Macron ha comunicato una nuova cooperazione militare con l'Ucraina che prevede il trasferimento dei caccia Mirage 2005 all'aviazione di Kiev. Il presidente francese ha aggiunto che i piloti verranno addestrati sul suolo francese e saranno pronti per la fine dell'anno, non ha però specificato quanti velivoli saranno consegnati. Infine Macron ha aggiunto che la Francia equipaggerà e addesterà sul territorio francese un'intera brigata di 4.500 soldati ucraini. È qualcosa che impatterà in maniera decisiva sul conflitto. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano a Pietro Batacchi, dirige la rivista Italiana Difesa. Direttore Batacchi, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Allora, per i non avvezzi al linguaggio militare, ai velivoli, ai caccia, eccetera, che tipo di aereo è il Mirage? Quanto può essere efficace in Ucraina?
Ma è un aereo che ha avuto un successo enorme a livello commerciale durante gli anni della Guerra Fredda, è un caccia che comunque potrebbe essere utile all'aeronautica di Kiev, anche perché è monomotore, quindi insomma è meno impegnativo logisticamente. È chiaro però che qui c'è un problema di quanti effettivamente sarebbero questi velivoli, perché ad oggi ne ha, se non sbaglio, l'aeronautica francese, chiedo scusa, ne ha in servizio una quindicina, 20, altrettanti ne ha in deposito. Quelli in servizio difficilmente credo che l'aeronautica francese se ne potrebbe privare, quelli in deposito sono velivoli con tante ore di volo sul groppone, quindi insomma il discorso è un po' complicato, ecco, non è così semplice e così immediato. Insomma, il contesto era quello che era, ci sono le elezioni europee, Macron ha necessità di differenziarsi dalla Le Pen, evidentemente. Insomma, vediamo.
Sì. Infatti un ascoltatore scrive: con le elezioni europee alle porte non mi pare giusto prendere decisioni importanti che dovrebbero essere lasciate al nuovo Parlamento. Allora qua in realtà attenzione a non confondere i piani, c'è un piano NATO, c'è un piano Unione Europea, c'è un piano dei singoli paesi. Non è un caso che Volodymyr Zelensky abbia siglato una serie di accordi bilaterali con i singoli paesi in tema di cooperazione e di sicurezza. Quello che dicevo prima non viene allo stesso tempo sconfessato: Macron fa delle fughe in avanti. Spesso sono provocazioni per mettere sul tavolo dossier che erano dei tabù fino a qualche mese fa. Altre volte, probabilmente ha molta ragione Pietro Batacchi, sono escamotage elettorali. E così rispondiamo anche a questo ascoltatore. Purtroppo anche i conflitti, con una campagna elettorale come quella europea in cui i partiti sono tutti contro tutti, impongono differenziazioni. A volte anche 20 Mirage possono, come dire, dare una
colla.
Prego, Pietro.
Se posso, sì. Si tratta di comunque elezioni e campagne elettorali soggette a attenzioni disinformative da parte dei russi, ecco, insomma, certo. non lo scopriamo adesso, per cui insomma questo è il contesto in cui va letta l'uscita del presidente Macron.
La voce di Pietro Batacchi, dirige la rivista Italiana Difesa. Ancora una volta una domanda molto tecnica: 4.500 soldati ucraini da addestrare però sul suolo francese, questa forse è una novità o mi sbaglio? Perché normalmente i militari ucraini andavano fuori dall'Ucraina, ma soprattutto per gli F-16, per quel tipo di addestramento.
Ma diciamo che comunque gli ucraini a diversi livelli si sono addestrati anche sul suolo di altri paesi, insomma, mi viene in mente anche il caso inglese, se non vado errato, per cui diciamo non sarebbe propriamente una novità. La novità comunque relativamente sarebbe nel numero, insomma, una brigata si parla di 4.500 uomini. Anche qui bisogna capire effettivamente quali sono le effettive disponibilità in termini di manodopera da parte in termini di manpower, cioè di effettivi da parte degli ucraini, perché c'è una mobilitazione che è in corso. I segnali che ci arrivano dall'Ucraina sono un po' discordanti, no? C'è chi dice che sta andando abbastanza bene rispetto a quelle che erano le previsioni, c'è chi dice che sta andando maluccio. Ecco, quello è un problema che gli ucraini hanno, quello degli uomini, insomma. Ne parliamo da diverso tempo, per cui anche lì bisogna capire effettivamente quanto e come, e soprattutto i tempi. Questa guerra, l'abbiamo detto anche da voi diverse volte, non può andare avanti in eterno. Io sento parlare di 2027, i caccia o quello arriverà nel 2028, insomma. Questa è una guerra che comunque disturba l'ordine internazionale, provoca morti e distruzioni, per cui bisogna inserire tutto in questa lettura qui, ecco.
Che l'orizzonte temporale comunque fisiologicamente in un conflitto come questo dovrebbe essere limitato. Pietro Batacchi, l'ultima domanda prima di ringraziarti, lasciato il tuo lavoro, ha a che fare con l'efficacia invece del semaforo verde chiaro, mettiamolo così, dato da Stati Uniti e altre cancellerie occidentali. Si possono usare i missili, si possono usare le armi occidentali non in profondità nel territorio russo, ma limitatamente a quelle postazioni dalla quale provengono i razzi russi. Quanto può cambiare questo sul medio periodo, medio-lungo periodo, e se secondo te è la ragione per cui sul fronte di Kharkiv e non solo l'offensiva russa è stata contenuta?
Allora, non è la ragione per il contenimento dell'offensiva russa. La ragione del contenimento dell'offensiva russa è che era una non offensiva, nel senso che ha coinvolto un numero tutto sommato limitato di risorse, di militari, e gli ucraini hanno avuto comunque buon gioco a spostare rinforzi e riserve, a arginare, a tamponare la situazione. Consideriamo che per qualche chilometro dentro il confine non si poteva neanche parlare di effettivamente linee di difesa. Di fatto i russi si sono fermati alla prima linea, vera linea di difesa. Insomma, questa è una guerra in cui in generale l'offensiva risulta sempre molto costosa, molto faticosa, e questo vale sia per i russi, ma lo abbiamo visto anche l'anno scorso per gli ucraini. Certo è che in un contesto come questo tutto fa brodo, per cui dal punto di vista degli ucraini ben venga la possibilità di utilizzare in parte armi occidentali contro il territorio russo per magari andare a distruggere, come è successo in settimana, una batteria di sistemi aerei contraerei S-300, per esempio, piuttosto che andare a colpire delle concentrazioni lungo il confine. Ecco, ripeto, in un contesto come questo si può e si deve prendere di tutto, perché la chiave per vincere questa guerra è la sostenibilità.
Grazie mille, come sempre, a Pietro Batacchi, il direttore della rivista italiana Difesa. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Nel frattempo i network internazionali ci mostrano, e saremo prontissimi a darvi le prime parole di Joe Biden, ci mostrano appunto Joe Biden che sta passeggiando sulla costa della Normandia, Pointe du Hoc in particolare, uno dei punti di sbarco appunto di quel gigantesco sbarco che durò giorni e giorni di 80 anni fa esatti. C'è una ressa di giornalisti in questo momento. Vedo anche Anthony Blinken, peraltro che da domani, se non erro, se non già da stasera, è pronto un nuovo tour in Vicino Oriente per cercare di anche qua il lessico ormai ci fa difetto, ascoltatrici e ascoltatori, perché il bandolo della matassa mi sa che si è perso da un po'. Parliamo della diplomazia, degli sforzi diplomatici che dovranno essere messi in campo per arrivare a un cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Hamas. Dicevo, tra poco dovrebbe parlare Joe Biden, un discorso che dovrebbe avere a che fare con i principi, i concetti di libertà e di democrazia. Tra pochissimo ci andremo. La vostra voce intanto al 349-238-6666. Qualcuno ipotizza sul quella brigata da 4.500 uomini da addestrare in territorio francese. Un ascoltatore: non potrebbero essere i giovani appena arruolati, non si ha il tempo di addestrarli in Ucraina e quindi li mandano in Francia. Tutto dipende, immagino io, ma non da esperto, dall'utilizzo che si vorrà fare della brigata. Quanta specializzazione avrà quella brigata, quali compiti dovrà evidentemente svolgere, se sono molto specifici, molto cruciali, dubito che siano dei neo arruolati. Nel frattempo Joe Biden sta prendendo posto sul podio, mi piglio ancora qualche secondo. Qualcuno, Marco, la Francia sta riprendendo un ruolo europeo, è l'unica che ha l'atomica e fa riferimento a queste fughe in avanti, così come le abbiamo definite, di Emmanuel Macron. Joe Biden sta rendendo omaggio alle varie corone di fiori. Siamo proprio sulla costa e sta per prendere posto vicino al podio allestito appunto per il suo discorso. Andiamo a sentire.
Sit down. At last the hour had come. Dawn, 6th of June, 1944. The wind was pounding as it is today. And always has against these cliffs. 225 American Rangers arrived by ship, jumped into the waves.
E come sentite, Joe Biden dà i numeri dei Rangers che arrivarono su quelle coste, su quelle scogliere, esattamente 80 anni fa. Sarà un discorso, immagino, abbastanza lungo, per cui un occhio sempre alle agenzie per capire se vi saranno dei passaggi particolarmente nevralgici. Come vi dicevo, è evidente che dal punto di vista della narrazione occidentale c'è stata un voler tenere fuori la Russia lontana del... tanto che non c'era in quel momento, così rispondo all'ascoltatore, non è sbarcata lì. I russi hanno giocato un ruolo fondamentale dall'altra parte, però sicuramente alcune frasi di leader europei hanno cercato di isolare anche dal punto di vista della liturgia, della narrativa, della narrazione, della propaganda alla Russia di Vladimir Putin. Detto ciò, c'è un'altra notizia che è importantissima, non ha a che fare con le fughe in avanti di Macron, con l'arrivo tra qualche mese dei Mirage, con i discorsi di Joe Biden dalla Normandia, ha piuttosto a che fare con un'indiscrezione del Financial Times che lo dà per certa: accelerazione sul processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Sapete che ci sono un po' di mal di pancia, due tipi di mal di pancia, mettiamolo così. La prima, alcuni paesi balcanici dell'est Europa che dicono: ma come, ne siamo in fila da anni e anni e c'è la corsia preferenziale per l'Ucraina. La seconda, qualche analista dice: ma in realtà non è che tutti i pilastri che l'Unione Europea esige sono stati eretti dall'Ucraina, forse c'è ancora qualche fragilità. Di questo parliamo subito dopo il traffico.
Nessun luogo è lontano.
Sono giornate particolari questi tre giorni, ci mettiamo anche la giornata di oggi. Da un lato in Normandia ci sono i principali leader occidentali che non soltanto omaggiano le truppe, i caduti durante lo sbarco di 80 anni fa, ma dall'altra parte lanciano messaggi sul presente e noi sentiamo quasi un'erma bifronte, con un occhio a 80 anni fa, un occhio sul presente, un occhio sul futuro. E adesso andiamo al futuro, lo facciamo con Beda Romano, firma e corrispondente del Sole 24 Ore, perdonatemi, da Bruxelles. Beda, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Dicevo, andiamo al futuro con te, un futuro che doveva essere un po' più distante, ma poi il Financial Times pubblica questa indiscrezione, sembra piuttosto circostanziata, per cui sostanzialmente a Bruxelles, la Commissione in particolare, sostiene che tutta una serie di criteri che erano considerati da rivedere, criteri che riguardano l'Ucraina, incluse le misure anticorruzione, le restrizioni sull'attività di lobbying politico, le regole sulle dichiarazioni dei beni detenuti dai politici, dai funzionari pubblici e la protezione delle minoranze, possono adesso essere considerati soddisfacenti. Il risultato qual è? Che mentre il processo di adesione all'Ucraina fino a qualche settimana fa lo si dava in un orizzonte temporale più lungo, da giugno potrebbe iniziare a concretizzarsi. Ci aiuti a capire perché questa accelerazione, Beda?
Non credo che si possa parlare di accelerazione, mi dispiace, non credo che le cose stiano esattamente in questi termini, nel senso che da tempo ormai, da circa 4 settimane, forse un po' di più, i paesi membri stanno negoziando i quadri negoziali che permetteranno l'avvio del negoziato in vista dell'allargamento. Il processo è lungo e complicato. La Commissione ha trasmesso ai Paesi membri un certo numero di documenti legali che devono essere tra i 27, i Paesi membri devono trovare un accordo all'unanimità e la trattativa è in corso. Quello che è successo oggi è che la Commissione, parlando come avviene ogni settimana con i Paesi membri a livello diplomatico, ha ribadito che la Moldavia e l'Ucraina hanno superato gli impegni che avevano preso a suo tempo e che dal punto di vista della Commissione i due Paesi possono iniziare le trattative in vista dell'allargamento. Ma la decisione non spetta alla Commissione, la decisione spetta unicamente ai Paesi membri, che devono mettersi d'accordo all'unanimità. Allora, quello che si spera in questo momento a Bruxelles è che i 27 si mettano d'accordo sui quadri negoziali da qui alla fine del mese. Okay. Se così avverrà, inizierà un lunghissimo negoziato con l'Ucraina e con la Moldavia in vista dell'allargamento, che potrebbe avvenire nei prossimi anni, da qui alla fine del decennio, o forse addirittura negli anni 30. Tutto dipenderà da come andranno i negoziati e soprattutto da come andrà la guerra.
Beda Romano, firma corrispondente del Sole da Bruxelles, pigia il freno, ce lo fa pigiare, noi avevamo interpretato come un'accelerazione, ma fai bene, ci riporti con le gomme per terra e introduce un altro aspetto, cioè la complessa dinamica del processo di adesione, che richiede certamente tempo, ma richiederà anche l'unanimità. E qua ti voglio, Beda Romano, perché secondo sempre il Financial Times, questa, loro la chiamano accelerazione, o comunque questa indicazione da parte della Commissione, avviene in un tempo specifico, cioè prima che Budapest assuma la presidenza di turno europea. Forse l'Ungheria è quella che più potrebbe mettere i bastoni tra le ruote. Questo ti torna come meccanismo, come gioco, tra mille virgolette, politico?
Sì, allora ci sono alcuni paesi che frenano l'idea di iniziare formalmente il negoziato di adesione e uno di questi è certamente l'Ungheria. L'Ungheria è possibile che freni per motivi politici generali, evidentemente, perché è un paese, per esempio, che vorrebbe ottenere i soldi del Next Generation EU, che sono in questo momento bloccati per via della deriva dello Stato di diritto in Ungheria. Sì. E quindi è possibile che giochi la carta dell'allargamento per ottenere il denaro, ma credo anche che bisogna tener conto di un fattore molto preciso, che è la presenza in Ucraina di circa 200.000 ungheresi.
Sì.
E l'Ungheria è molto preoccupata dal modo in cui l'Ucraina potrebbe trattare questi ungheresi nel prossimo futuro. L'Ungheria ha dei cittadini propri in giro per l'Europa centrale, vi sono comunità ungheresi in Romania, in Ucraina, in Slovacchia, anche in Slovenia. E il rapporto con queste comunità è estremamente importante per Budapest. Con l'Ucraina il rapporto è stato sempre molto difficile. Nel corso degli anni l'Ucraina ha ridotto i diritti di queste comunità ungheresi e quindi in questo frangente, al di là della scelta forse politica di Viktor Orbán di creare problemi agli altri 26 paesi membri, c'è sicuramente desiderio comunque di avere garanzie sul modo in cui questa comunità verrà trattata in un prossimo futuro.
Grazie mille, come sempre, a Beda Romano, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie molte.
E torniamo allora sulla costa della Normandia, la costa francese, live Pointe du Hoc, Joe Biden che sta parlando.
Not just to honor those who showed such remarkable bravery on that day, June 6, 1944, it's to listen to the echoes
of their voices, to hear them, because they are summoning us, and they're summoning us now. They ask us.
Joe Biden sta ricordando il sacrificio, l'eroismo, il coraggio di quegli americani e non soltanto che sbarcarono quel 6 giugno del 1944 in Normandia, ve lo dicevo, questo non è un programma di storia evidentemente, non è chiedetelo a Musumeci, giusto per citare qualcun altro, che non ne saprebbe nulla, ma inevitabilmente una commemorazione storica di 80 anni fa sta assumendo un valore tutto diverso, liturgico, politico, per l'ovvia, caotica, drammatica situazione internazionale. Joe Biden sta parlando, tra le cose che ha detto c'è: la democrazia è un duro lavoro, inizia da ciascuno di noi. La democrazia americana chiede la cosa più difficile, credere che siamo parte di qualcosa di più grande di noi. Questo è uno dei passaggi dell'intervento di Joe Biden, che poi ha detto anche: dico da tempo che la storia ha dimostrato che gli americani comuni possono fare le cose più straordinarie, non c'è esempio migliore al mondo che questo. Siamo qui non soltanto per onorare coloro che hanno mostrato un coraggio così straordinario quel giorno, ma lo avete sentito prima dalla sua via voce, per ascoltare l'eco delle loro voci, per ascoltarli. Ci stanno chiamando, ci chiedono di rimanere fedeli a ciò che rappresenta l'America. Siamo davvero in chiusura, tra i tanti messaggi al 349-238-6666, con un italiano un po' da rivedere. Io vi pregherò da lunedì in poi naturalmente di evitare il turpiloquio, il vituperi, il sessismo, il razzismo eccetera. Comunque il concetto è interessante. Macron rosica, questo si può dire, con la Russia perché subentrati in Niger, Burkina Faso, aggiungiamo pure il Mali volendo. Altri paesi africani che hanno cacciato i francesi, sicuramente è in corso una partita per l'egemonia in quella che una volta era la France-Afrique, sulla quale totalmente ha perso mordente la Francia di Emmanuel Macron e sulla quale lo ha preso e parecchio la Federazione Russa. Ma quello è tutt'altro teatro che magari torneremo a visitare nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Vi ricordo semplicemente quello che ci muove più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24, che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Come sapete, tra i miei doveri, ma è anche un grande piacere, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto. Tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo lunedì. Un saluto da Gian.